Buongiorno e benvenuti, grazie.
Scusa, aspettiamo un attimo che c'è ancora qualcuno.
Sì, c'è ancora capisco, anche
se stanno parlando per fatti loro.
Abbiamo già abbastanza tempo
io sono qui per voi. Intanto diciamo, ci conosciamo quasi tutti perché molti di voi sono già venuti qui al Candiani l'anno scorso con me, con Kandinsky. È il secondo capitolo di questa grande avventura, siete già immersi nel colore di quest'anno, che è il colore dei sogni, e per me e per l'architetto di fondazione Francesca Boni, che ha allestito questa mostra, il colore dei sogni è il blu, ed è il blu, vedrete, no, non è il grigio, vedrete che il blu, dove siete in questo momento in attesa, diciamo, di entrare nelle sale, è il blu che abbiamo preso dal copricapo dell'opera di Chagall e di proprietà del Comune di Venezia, da cui siamo partiti, il Rabbino di Vitebsk. Io sono Elisabetta Barisoni, però ripeto, ci conosciamo praticamente tutti, e sono il curatore della mostra e anche responsabile di Capesaro e del deposito di Capesaro al Vega, quindi Galleria Internazionale d'Arte Moderna. Perché queste mostre, come dicevamo già l'anno scorso su Kandinsky, sono un ciclo di mostre, un ciclo, siamo alla seconda, vediamo se riusciamo ad andare appunto avanti con successo, prese dai capolavori della Galleria Internazionale d'Arte Moderna, l'anno scorso Kandinsky, e tirato per tutto il Novecento secondo l'astrazione. Quest'anno sono partita appunto dal Rabbino di Vitebsk, da Chagall, e mi sono fatto una domanda abbastanza così banale ma molto dirimente: come mai Chagall piace, dopo, considerato un uomo che vive quasi 100 anni, che attraversa tutto il secolo, e sono sicura che chiunque di voi in qualsiasi mostra riconoscerebbe un'opera di Chagall, perché è riconoscibilissimo da tutte le età, da tutte le generazioni. È uno degli artisti più iconici, anche più difficili, dopo ve lo racconterò se converrete con me, più difficile da mettere a confronto con gli altri artisti, perché in un certo qual modo Chagall vive per quasi un secolo e fa la sua arte nel suo mondo e basta a se stesso, però è anche un artista che continua a piacere, ad affascinare. Che cosa introduce Chagall? Se volete, dopo il blu forse siamo più comodi qua. Che cosa... Che cosa introduce Chagall nel corso del Novecento? Io sono partita dando per scontato che voi sappiate, giustamente come ricordava la Presidente, il perché della presenza di Fondazione e Musei Civici qui al Centro Culturale Candiani. Non sono presenze nuove, noi avevamo organizzato già a suo tempo un ciclo di grande successo chiamato Cortocircuito, i dialoghi tra antico e contemporaneo. Portammo qui la Giuditta di Klimt, Tintoretto, ma nella fase poi pre-Covid e poi dopo il Covid ci siamo organizzati su questi progetti. Soprattutto perché, dite voi, entrate in una stanza proprio di anticamera che si intitola Il sogno simbolista. Guardate per esempio una nota d'ufficio, ma mica tanto. Tutte le opere che vedremo insieme oggi, tranne gli Chagall, sono delle collezioni di Capesaro. Intendo dire tranne gli Chagall perché oltre al Rabbino noi non abbiamo altri. Il Comune di Venezia ha il Rabbino, è già abbastanza, perché è un'opera con un valore assicurativo molto importante, che è nelle collezioni del Comune dal 1928, quindi da quello siamo partiti, ma avevamo solo quello. Abbiamo chiesto alcune opere in prestito, tutto il resto che vedrete è di Capesaro, quindi del Comune di Venezia per Capesaro, diciamo, collezioni civiche. E sono partita proprio dall'idea, ma questo ragazzo di Vitebsk, che sapete si chiama Mark Segal, nasce in un villaggio Vitebsk, ebraico, fa le scuole ebraiche, poi viene, diciamo, accolto come tramite sotterfugi nella scuola russa, russo ed ebreo. Ma che patrimonio visivo aveva assorbito? Perché vi dicevo, Chagall è un po' uguale a se stesso, sembra che lui nasca dal nulla senza avere rapporto con le altre correnti artistiche, e in realtà il patrimonio primo che lo influenza è proprio il patrimonio simbolista, il simbolo. Poi Chagall ci dice, guardate questa infilata di grafiche eccezionali, sempre delle, appunto, ve lo ripeto, però delle collezioni di Capesero, Dio di Lor e Donne, ci introducono nell'ambito del simbolismo. Un simbolismo che è una corrente di fine Ottocento, soprattutto francese, e che vedete si interroga soprattutto in queste figure, questi angeli, questi uomini col violino, angeli col violino, ricordatevi perché sono già Chagall praticamente, le capre che volano, i violinisti, la gente che vola sul villaggio, sono il patrimonio, ve lo dico perché tanto ce l'abbiamo tutti in testa queste immagini. Il patrimonio del simbolismo è quello da cui parte lui. È un simbolismo un po' diverso, nel senso che Chagall a un certo punto lo dice, tutte le citazioni che vedrete in mostra sono le parole di Chagall, da un libro stupendo, che se un giorno avete voglia di leggere, si intitola La mia vita, è un librettino, e lui parla soprattutto dei suoi primi 30 anni, 40 anni di vita. Beh, lui dice, io parto dal simbolo, cioè una cosa che ne significa un'altra, è molto semplice, ma il simbolismo francese vedeva il simbolo come un fine, e invece per me il simbolo è solo un mezzo, perché questo simbolismo di cui siete circondati, il simbolismo mitico e mitologico di Cesare Laurenti, che per chi non lo sapesse, oltre che essere veneziano, è anche colui che ha progettato, oltre ad essere valentissimo pittore, ha anche progettato l'edificio della pescheria sopra Rialto, l'architetto, è un progetto di neomedievalismo, diciamo così, di Cesare Laurenti. Vedete questa ninfa che si muore o si immerge nell'acqua, e poi un satiro, o dietro le vostre spalle un'immagine religiosa di un mito. Torneranno queste immagini nell'ultima sezione della mostra, dove Chagall ci lascia con un messaggio di favole e fantasia. L'ho organizzata in 6 sezioni, dove a parte questa in cui ci troviamo, in cui ci sono i prodromi, diciamo gli inizi da dove parte, c'è sempre Chagall a dare il là. Ripeto, vive 100 anni quasi Chagall, quindi è un artista che ha attraversato tantissime rivoluzioni storiche, sociali, culturali e artistiche, però ci sono alcuni temi, seguitemi che è un po' tortuoso qui. Se avete domande mi fermate, se no io verso mezzanotte vado a casa. Questa è propriamente la prima sala, diciamo, di Chagall, è il rabbino di cui vi parlavo prima, ed è il rabbino nostro intendo dire come collettività, del comune di Venezia, acquistata la Biennale di Venezia nel 1928. Sapete, o se non sapete fidatevi, che l'80% delle nostre collezioni di Capesero derivano dagli acquisti del comune di Venezia alle Biennali, fin dal 1897, dalla seconda Biennale. Quindi il comune comprava tanto, anche 40-50 opere a ogni edizione della Biennale. E così sono entrati Klimt, Chagall, Matisse, Munch, abbiamo grafiche, abbiamo tutte, vi dico, di media l'80%, poi ci sono acquisizioni attraverso il premio Mestre storico e attraverso le mostre della Baby d'Acqua alla Masa in grandissimo numero. Siamo partiti da lui, che è un'immagine iconica, ne esistono 3 versioni nel mondo. Considerate l'origine di questo quadro. Chagall è andato a Parigi, ha conosciuto i simbolisti a Parigi, diciamo, nei primi anni 10. Poi torna a Vitebs, quindi lui arriva dal mondo del villaggio, dello shtetl ebraico. Questa stanza è tutta dedicata al mondo del suo villaggio. Lì vedete l'opera più bella di questa sala, non dico che la nostra non sia bella, ma più interessante a confronto col rabbino, che arriva dall'Albertina di Vienna, proprio il mondo del villaggio. Lui torna in quel luogo lì, che è Vitebsk, ma rimane bloccato in Russia perché scoppia la Prima Guerra Mondiale, quindi è il 1914. Cosa fa? E tornato nella madre patria dopo essersi preso, permettetemi, la due sberle, cioè Parigi nel 1910, Chagall torna in Russia stordito, lì c'è l'avanguardia, c'è Baudelaire, Verlaine, c'è Picasso, ci sono tutti, torna in Russia e cosa fa? E inizia a ragionare su quella che è, dal mio punto di vista, la costante della sua arte, creare un universo a sé stante, soprattutto basato sulla memoria della sua infanzia e del suo paesino. Guardate che questi personaggi, villaggio più che paesino, questi personaggi li ritrovate per tutta la produzione di Chagall. Cosa fa? Per esempio, in questo caso prende un vecchio mendicante, un rabbino, lo chiama il rabbino ma potrebbe essere un ebreo viandante. Sapete che c'erano tantissimi viandanti che facevano proprio, appunto, si spostavano nei territori della Russia dove l'ebraismo era tollerato e non completamente integrato assolutamente. Lo fa vestire, è un fake, direbbero i miei figli, quest'opera, perché lo fa travestire con gli abiti e tradizionali del giorno di preghiera del padre, di suo padre, il padre di Chagall. Se vedete anche a livello compositivo, quest'opera è molto strana, perché innanzitutto il colore dei sogni, ma quest'opera è bianco e nero praticamente, di colore ce n'è molto poco, tranne il blu del cappellino, che è esattamente il blu da cui siamo partiti. Vedrete che la mostra, ve lo dico io, magari non lo notate di primo acchito, parte con un blu intenso, che è questo blu lapislazzulo del copricapo di Chagall, e poi degrada in due tonalità più chiare di blu, perché chiude con le fiabe con un blu quasi azzurro. Ma come vedete, questa composizione è molto geometrica, ha delle ombre e dei tagli sullo sfondo molto vicino al costruttivismo, all'avanguardia russa, quindi bianco e nero, serie di linee, di tagli, mentre il volto è quello che ci affascina. È un volto dolcissimo, in preghiera, diciamo, è il volto del pio, è il volto dell'uomo penitente che è in rapporto col divino, e questa barba sofficissima, guardate, c'è una frase che vi leggo, che è molto bella sempre di questo testo, La mia vita. Avete mai visto nei quadri dei maestri fiorentini uno di quei personaggi dalla barba mai cimata, dagli occhi bruni e a un tempo cinerini, dal colorito d'ocra cotta coperto di pieghe di rughe? È mio padre. In realtà questo rabbino, Chagall parla moltissimo del padre, moltissimo della madre, degli zii, dei cugini, dello zio che aveva le galline, poi sulle galline e le capre, ve lo dico fra un secondo. Quindi c'è questo affetto in questo volto, che sembra quasi incastonato in una costruzione tutto sommato geometrica. C'è il ricordo di questi, guardate, sono le stesse barbe, scusatemi se vi faccio girare, che Chagall riporterà 20 anni dopo. Attenzione che lì c'è una lastra originaria, grazie. E 20 anni dopo, nella serie dedicata alla Bibbia, la troviamo nella sezione della religione, ma qui l'ho anticipata perché questo vecchio profeta, che si chiama Geremia, lui lo rappresenta, se siete d'accordo con me, con lo stesso volto, è sempre lo stesso, che in fin dei conti è il rabbino, ma è anche il profeta Geremia, poi sarà il profeta Aaron, tutti i profeti biblici, con la stessa morbidezza che, lo vediamo poi nelle sezioni della religione, trovate già nelle lastre originali, nelle acqueforti originali, prestito eccezionale che abbiamo avuto dal Museo di Nizza, Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza. Quindi suo padre, e scusate il giro, ma questa stanza è proprio dedicata al villaggio, Vitebsk. E diciamo la sigla, come si può dire, la frase che sintetizza tutta la mostra è proprio: soltanto mio il villaggio che nell'anima mia, la poesia che c'è all'inizio, perché, che è una poesia di Chagall, sono tutte parole di Chagall, perché il villaggio di Vitebsk, quindi il rabbino, queste figure di viandanti e di mendicanti, sono una costante di tutta la sua produzione. Questo quadro, come vedete, che è portato in prestito da Vienna, è ancora diverso come trattamento. Intanto è iperrealista, cioè è realistico. Realistico come trattamento perché è figurativo, ma ovviamente tutti volano. C'è C'è il carretto che vola, che è tipico di Chagall, c'è l'ebreo mendicante viandante col cappello e con il bastone, ci sono i, mi verrebbe da dire, i nani e le ballerine, intendo dire le persone del circo, gli ultimi, i dimenticati, e poi ci sono gli animali. Chagall parla tantissimo delle estati che passava dallo zio che allevava galline, polli, capre. La gallina col violino la troviamo in un altro quadro, ma ce le abbiamo tutti in testa i quadri di Chagall dove volano gli animali, dove la sua libertà creatrice, cioè la sua fantasia creatrice, si sviluppa in tutte le direzioni con un mondo autonomo. Quello che volevo esprimervi è che, per esempio, questo rosso è molto simbolista, il cielo rosso infiammato, ma è anche molto fuoco, è anche molto espressionista. Però Chagall fa quello che vuole e lui comunque, per tutta la sua vita, porta avanti queste iconografie. Come disse Leonello Venturi nella Biennale del 48, la Biennale dopo la Seconda Guerra Mondiale, consideriamo una Biennale in cui noi avevamo le macerie, ma le macerie vere, 1848, Leonello Venturi introduce la Biennale di Venezia alla mostra di Chagall e dice Chagall, questo giovane di Vitebsk, che ha insegnato negli anni 10 ai pittori di Parigi che non esisteva solo la matematica, che non esisteva solo la geometria, ma esisteva il sogno, la fantasia, l'irrazionalità. Ed è questo paesaggio, questo paese che lui si porta nell'anima e riproduce in tutte le sue opere per tutta la sua carriera. Un'ultima nota sui diseredati, diciamo i viandanti. L'ebraismo di Chagall, l'ebraismo che lui assimila in gioventù sia con il padre che con il rabbino, frequentando la scuola ebraica, a Vitebsk, che era Russia, adesso è Bielorussia, era una particolare forma di ebraismo che si chiama cassidismo. Il cassidismo è una sorta di interpretazione dell'ebraismo, perché prevede due cose importanti. Uno, che per accedere al divino sia molto più importante il sentimento, la via del sentimento, piuttosto che lo studio. Quindi più del rabbino e dello studio delle scritture, sapete quanto si dedicano l'educazione ebraica, quanto dedicano allo studio delle scritture, all'interpretazione, per il cassidismo è più importante sentire il divino. E il secondo punto, l'umiltà. Rivolgersi al mondo degli umili degli umili, e vedete, e lo sapete, che in moltissime opere di Chagall ci sono questi saltimbanchi, i diseredati, i viandanti, quelli che erano senza patria, che andavano in giro di città in città. E entrambe le cose, sia l'idea di accedere al divino attraverso il sentimento, sia di praticare l'umiltà, erano rappresentate dal padre di Chagall e sono rappresentate, se volete, in quasi tutte le figure maschili del pittore. Se avete domande, sì o no. Poi vi accompagno in un piccolo viaggio qua. Saluto tutti. Io non volevo che la mostra di Chagall fosse una mostra pesante dal punto di vista dei contenuti. Intendiamoci bene, attraversando un secolo, essendo ebreo russo, avete già capito o sapete già il destino che ha Chagall di diciamo persecuzione. Ma secondo me il messaggio di Chagall è un messaggio molto positivo, molto ottimista, di grandissima forza creativa. Per quello ho fatto una forzatura anche cronologica e vedrete che non finiamo con le crocifissioni e la religione, ma finiamo con le favole di La Fontaine. Questa stanza però di approfondimento mi serve per sottolineare un aspetto. Gli artisti in esilio. Chagall, dopo tutte queste esperienze parigine, finisce come Max Ernst alle vostre spalle, come Osip Zatkin, tutte opere di Capesaro, ma non serve più che ve lo sottolinei, finisce tra gli artisti degenerati esposti dai nazisti a Monaco nel 1937, e come tutti i degenerati, o tanti degenerati che si salvano, viene aiutato dal museo, dal MoMA di New York e dalle istituzioni americane a espatriare e andare a New York. Questa è una mostra abbastanza, diciamo, significativa, che si intitola proprio Artisti in esilio, tenuta a New York nel 1942. Pensate alla data, pensate come eravamo appunto nel 42 in Italia. Vi dico alcuni autori.
No, facciamoli seguendo la didascalia, okay. Così come abbiamo fatto così.
Da sinistra.
Capiamo...
Allora, da sinistra a destra, Roberto Matta, Zatkin, Yves Tanguy, Max Ernst, Marc Chagall, Fernand Léger. Seconda fila, André Breton, Mondrian, Masson, Ozenfan, Lipschick, Celicev, Seligman e Berman. Vabbè, sostanzialmente un concentrato della intelligenza europea a New York in quel momento, perché avete sentito alcuni dei nomi degli autori. Ecco, in questa stanza volevo raccontare questo senso, perché Chagall, dietro di voi avete appunto Max Ernst e Ossip Zatkin. È vero che non aderì a nessun movimento, perché guardate bene che i surrealisti, Tanguy, ma soprattutto Max Ernst, più che da lì il resto del gruppo dei surrealisti, ma Max Ernst lo citava sempre tra i suoi maestri. È vero che lui non aderì ai movimenti, ma è vero che fu praticamente importante e mescolato con quasi tutti i movimenti artistici del Novecento. L'espressionismo, il simbolismo già abbiamo detto, ma in partenza l'espressionismo tedesco e il surrealismo moltissimo. Però attenzione bene, il surrealismo, Max Ernst cita, vi sembrerà strano, Max Ernst cita Chagall tra i suoi maestri, ma il surrealismo ha una forma molto diversa, perché Chagall non ha una psicanalisi freudiana sulla tela, è molto cioè distinguiamo bene, non è surrealista, è surrealista perché le persone che volano sono surrealiste, il carretto, il gallo che suona il violino dell'altro dipinto, è ovvio che è surrealista, è una surrealtà. Ma quello che facevano i surrealisti, Max Ernst, Dalí, Tanguy, Miró, era di mettere appunto l'inconscio, la parte, diciamo, nascosta. Chagall non fa questo. Chagall riversa sulla tela i suoi sogni, e normalmente i suoi sogni coincidono con il villaggio di Vitebsk, il suo padre, sua madre, sua moglie, nella sezione dell'amore la vediamo tra un attimo, cioè l'idea dell'amore, e lì vaga libero come vuole. Ecco un altro
intervento. Vi ricordate che siamo andati a vedere tra magia e sogno la mostra surrealista,
esatto,
alla Guggenheim? Sì. Ecco, quindi rifacciamo i nostri quei discorsi per agganciarci a quello che diciamo.
Esatto, beh, lì c'è il surrealismo, per esempio, alla Guggenheim,
della
Carrington, stupendo, però sono sempre al limite dell'incubo, della stream of consciousness, non so come dire, è molto diverso dal processo di Chagall. Chagall invece è come se ci trasmettesse un archetipo, infatti Chagall ci trasmette i miti della tradizione orale, delle fiabe, della Bibbia, non è l'inconscio dell'artista. Ecco, un altro artista che nasce e cresce con lui è Zatkin, perché nasce proprio a Vitebsk, si forma con lo stesso maestro di Chagall, anche lì nello scultore. Però vedete che altro esito ha, perché è un espressionista astratto, lì è più cubista. Sono tutti autori che hanno colloqui e dialoghi con Chagall continui. Lui appunto si forma con lo stesso maestro d'arte. E anche Zatkin fa parte, come Max Ernst, di tutta questa marea di autori, artisti e letterati che vanno a New York negli anni 40.
Thank you.
Grazie, ci vediamo presto. Questa quarta sezione della mostra invece è dedicata. Aspetta, forse c'è la pubblicità, no? No. La sezione centrale, questa e la prossima, queste sono dedicate a due sentimenti fortissimi in tutta la vita di Chagall. L'amore, ancora una volta il sogno, vedete che già il blu si è schiarito, e la religione. Questa opera eccezionale in prestito da Budapest, al Museo di Fine Arts di Budapest, sostanzialmente rappresenta una specie di sintesi di quello che vi ho detto fino adesso. Non solo c'è il soggetto, i soggetti dell'opera sono ai bordi, perché al centro c'è questo blu, questo azzurro molto forte, con un cielo, un sole, una luna, ma ci sono sintetizzate le cose che dicevo prima, quindi il villaggio, ancora una sorta di figurina ideale, sempre nel blu, l'angelo, che dall'alto lo stesso angelo simbolista, il barbuto, il viandante, l'ebreo errante, c'è una simbologia grandissima di ebreo errante, la mamma col bambino, quindi l'espressione anche di un amore molto semplice, molto primitivo, perché se vedete una pittura che ci sembra a tratti molto, molto semplice, molto immediata. Il caprone e le capanne del villaggio, ancora una volta un viandante, questa stanza è dedicata a questi sentimenti dell'amore, del ricordo, ed è sempre diversa, è sempre la stessa. Mi sposto di qui. Questo è l'opera più importante in mostra, è un prestito eccezionale che abbiamo ricevuto dal Museo di Gerusalemme, il Museo di Gerusalemme, e è un'opera che è molto importante, che si intitola Gli Amanti di Marc Chagall, e ha un valore doppio rispetto al nostro, intendiamoci bene, ve lo dico così perché siete consiglieri, quest'opera vale il doppio del rabbino di Capesero, che già vale a livello storico-artistico e indubbiamente anche a livello di valore assicurativo. È un prestito eccezionale che ci hanno concesso, e ci hanno concesso di fare questa sezione sull'amore, perché guardate che le frasi, qua ci sono scritte le frasi che Chagall dedica alla moglie bella quando la incontra: il suo silenzio è il mio, i suoi occhi i miei, è come se mi conoscesse da tanto tempo, come se sapesse tutto della mia infanzia, del mio presente e del mio avvenire, come se ella vegliasse su di me e mi capisse perfettamente, sebbene la veda per la prima volta. Sentii che era lei la mia donna, il suo colorito pallido e i suoi occhi, come sono grandi, tondi e neri, sono i miei occhi, la mia anima, sono entrato in una casa nuova e ne sono inseparabile. Questa è una dichiarazione d'amore, considerando che non era un poeta ma era un pittore, è molto esatta, è molto intensa, e soprattutto in questa rappresentazione dell'amore, come in altri celebri quadri di Chagall sugli amanti, vedete che il corpo dell'uomo e la donna è molto stretti in un abbraccio, quasi sono quasi un cameo, una figurina inserita in un bouquet di fiori sgargianti e rigogliosissimi. Per quello l'ho messo a confronto con l'espressionismo tedesco di Emil Nolden, quel piante fiorite. Vedete come Chagall studia e conosce il fauve, l'espressionismo, la liberazione del colore, che è tedesca e anche francese. Guardate questi colori, questo bouquet, e poi ci sono gli elementi che ormai ci ricordiamo, ma li troviamo dappertutto in Chagall. L'angelo nella parte azzurra, notate bene che la parte del sogno è sempre azzurra. Qui c'è quest'angelo che arriva dall'alto a destra, o un angelo, una figura comunque benefica, che benedice, diciamo, questa unione. Dall'altra parte c'è il villaggio di Viterbo, è sempre lo stesso. Ci sono le casupole, la piazzetta, lo steccato, le capre. Qui c'è il gallo col violino. Qui siamo già, ma poi ci sarà anche nelle favole di La Fontaine. Questa parte è la parte della memoria, del ricordo, del sogno. Ed è qui che diciamo, possiamo avere conferma di quello che Leonello Venturi diceva nel 1948, quello che dicevo prima. Chagall introduce nel corso del Novecento l'idea che esiste la fantasia, che esiste il sogno, che non tutto si possa capire, non tutto si possa comprendere, mentre la filosofia occidentale, l'arte occidentale di riflesso, partiva ai primi del Novecento convinto di poter capire tutto, controllare tutto e trasmettere tutto. E guardate che le avanguardie storiche, come le avanguardie, come il cubismo, avevano una grandissima presunzione di capire tutto, e anche il futurismo, anzi di cambiare, di capire. Chagall parte diversamente, dice: ma io tanto al divino ci accedo con il sentimento, non è che tutto possa essere interpretato dal logos, o sia tutta logica, o sia tutta matematica. Per esempio, ci sono tutte le cose, la parte delle memorie, della mia famiglia, del sogno, dell'amore per i miei genitori, per i miei zii, l'amore per mia moglie e anche la religione, che fanno parte della, sono la parte irrazionale, non nel senso di incubo, ma irrazionale perché non posso leggerle con gli strumenti della logica. E qui mi ricollego alla sezione delle opere religiose, che è la sezione, se volete, più ampia poi della mostra, anche perché la religione, c'è una luce strana qua, scusi, ci sono i nervi?
Sì, dovevo essere spento.
Come mai? Può chiedere alla guardia, perché i nervi di solito non ci sono e sono cioè vi abbruttiscono la stanza più che altro. E la religione, vi inizio da questa parte con uno scrigno prezioso che non voglio che diciamo passiate senza notarlo, perché sono altre due grafiche come quella che abbiamo visto in entrata del barbone, diciamo, del profeta, dedicate a questo ciclo grafico sulla Bibbia. Pensate una cosa, per esempio, voilà, Chagall fa tre cicli grafici enormi, cioè incisioni per il mercante d'arte Vollard, mentre tutti i suoi colleghi, Picasso, Miró, Matisse, facevano i cicli grafici, non so, delle poesie di Baudelaire, delle poesie di Verlaine, di autori, diciamo, moderni, contemporanei, viventi. Lui fa tre cicli grafici dedicati, uno alle anime morte di Gogol, uno alla Bibbia, che se c'è un libro antimoderno per eccellenza è poi impossibile da illustrare, proprio la Bibbia, e il terzo ciclo è le favole di La Fontaine, favole per bambini del XVII secolo. Quindi anche nella scelta dei cicli grafici che fa è assolutamente antimoderno, non illustra i suoi compagni, lui conosceva tutti, Montmartre, Montparnasse, tutto il gruppo degli autori, dei letterati, ma fatalmente fa una scelta ancora una volta antimoderna, e poi per lui religioso, come potete immaginare, con una formazione comunque di scuola religiosa ebraica, confrontarsi con il libro dei libri è molto impegnativo. Abbiamo fatto questa selezione con il Museo Nazionale di Marc Chagall di Nizza, che è depositario di tutto il testamento di Chagall, di avere anche le grafiche. Voi sapete, come ricordava la Presidente, che queste mostre al Centro Culturale Candiani sono molto interessanti anche per il pubblico delle scuole. L'anno scorso, avendo fatto 38.000 visitatori con Kandinsky, abbiamo comunque avuto un'enorme richiesta per le attività educative. Il fatto per me eccezionale di avere, per i ragazzi, per i bambini, per, diciamo, i gruppi guidati, la lastra originale all'acquaforte, e in negativo e in positivo la stampa, permette di capire la capacità tecnica di Chagall. Sono bravi tutti? No, quasi tutti in pittura, però in grafica si vedono i veri maestri. E queste lastre, che il museo del resto non presta mai, a livello iconografico, poi pensate, questo è l'uomo guidato dal Signore sulla retta via. Poi ci sono queste figure, di là invece c'è l'illuminazione sul ricordo il titolo del Signore, sempre quest'angelo di Salomone. Ecco, Dio appare in sogno a Salomone, sono sempre queste figure angeliche che calano dall'alto. E in questa sezione posizione che adesso vedete illuminata giorno, ma la facciamo mettere al posto. C'è un altro momento molto importante di Chagall nei confronti della religione. Oltre al ciclo sulla Bibbia, Chagall a un certo punto inizia a fare a immedesimarsi quasi nel Cristo crocifissione, il Cristo crocifisso. Dobbiamo ricordarci che per Chagall Cristo non faceva parte del suo patrimonio religioso. Cristo per i suoi studi ebraici era una narrazione, una leggenda. A un certo punto lui va dal suo rabbino e chiede informazioni proprio su Gesù Cristo, su questa figura. A un certo punto proprio della sua produzione inizia a fare delle crocifissioni molto, molto forti, anche molto quasi terribili per Chagall. Vedete queste figure trasfigurate quasi maschera, e si immedesima, rappresenta se stesso come un Cristo in croce. Guardate che bella questa che è in prestito dal Museo di Sterling, ancora una volta col caprone, la mamma col bambino, questi squarci di colore e il Cristo in croce, che è un'iconografia strana per lui. E quasi immedesima il destino del popolo ebraico nel Cristo in croce. Sono anni in cui è raro in Chagall, ma ci sono delle manifestazioni che sono quasi pessimiste nella sua pittura e nella sua arte, come in questa serie delle crocifissioni. Questa è la croce di Davide.
Sì,
esatto.
Il rabbino, però ha le ali, senza collo, le ali quasi spezzate.
È quasi spezzata e poi anche la testa quasi staccata. E anche queste maschere qui a me sembrano molto le maschere di Ensor, di Munch, che sono terribili. Cioè, di solito Chagall ha delle figure molto più...
Questa è la disperazione.
Molto più serene, molto più gioiosa. Poi è strana questa sua ossessione in un certo momento sul tema della crocifissione, perché per lui Gesù Cristo infatti dice: avevo indagato con il rabbino per farmi spiegare chi era questa figura di Gesù Cristo, mentre per noi è normale l'idea della crocifissione è in seno al cristianesimo, al cattolicesimo, invece per lui era un'idea nuova da scoprire, ma si sente molto affine a Cristo in croce. E quindi lo rappresenta, io ho voluto avere queste documentazioni in mostra perché comunque rappresenta anche l'unione tra una cultura ebraica, una cultura cristiana, cattolica e cristiana, tra l'Oriente e l'Occidente, come nelle opere di crocifissione di religione che sono qua intorno, appartengono appunto tutte alle collezioni di Catesoro, però devo dire con un misticismo molto diverso, con un misticismo per esempio, c'è un casino oggi che non capisco, con San Simone Stilita di un autore inglese come Frank Brangwyn, o ancora con le crocifissioni di Garbari, che fu un artista capesarino celeberrimo del Trentino. Sapete, il tema religioso e il tema mistico è un tema molto difficile da affrontare nel Novecento. Molto difficile. In Chagall, mi verrebbe da dire, la religione è praticamente nel suo DNA, perché lui nasce con uno spirito religioso e mistico. Nel Novecento ci sono alcuni autori che hanno cercato di interpretare ognuno a suo modo la mistica, anche della devozione, anche di questa pietas, che è un po' la religione di Chagall, che pure era ebreo, appunto con i simboli, come nel caso di Garbari, su questo cielo nero di lavagna, delle figurine assolutamente arcaiche intorno a Cristo in croce. Quindi insomma sono moltissime le interpretazioni del tema sia religioso e anche soprattutto del tema della crocifissione. E le luci? Le luci?
Sto
Ma sei un pazzo? Sono una
che libro?
legge un libro,
che legge un libro.
Talvolta lui lo fa anche perché talvolta Chagall, io ho visto alcuni riferimenti in cui prende in giro la sapienza in alcuni casi dei rabbini, proprio non esplicitamente, però ci sono alcuni riferimenti, perché la sua idea era che appunto si conoscesse di più il divino col sentimento più che con lo studio matto e disperato sulle scritture. Dico il caprone perché questo, per esempio, qui siamo nell'ultima stanza della mostra, nell'ultima sezione della mostra, si parte anche qui da Chagall, che appunto dà il là in ogni sezione, e in questo caso con le fiabe. Vi avevo anticipato che volevo chiudere con il mondo delle fiabe, perché Chagall, ancora una volta antimoderno, poi interpreta delle incisioni stupende alcune delle fiabe più vecchie, che poi le fiabe di La Fontaine, penso che chiunque di noi o le abbia lette o qualcuno gliele abbia lette, sono un po' come i racconti orali di Omero, cioè sono un po' come le fiabe di Esopo, sono quei racconti in cui gli animali parlano, volano, interpretano vizi e virtù umane, e sono questo mondo fantastico. Questi sono i due muli. Vi ricordate la storia dei due muli, quello col sale in groppa e quello con la spugna, poi il contadino. Guardate questo contadino, c'è una vivacità, una bellezza. Oppure questo, per esempio, è il gallo e la volpe. I galli sono i tipici galli, poi la volpe che è sempre il simbolo della furbizia, vabbè, in tutte le favole della Fontaine e anche, diciamo, nel nostro archetipo occidentale, con questa cane che vola da un punto del... E poi la mitica capretta con l'ombrello, che la nipote di Chagall ha voluto tenere filologicamente la mucca con l'ombrello, anche se secondo noi è una capra, ma siccome Chagall è chiaramente una capra, ma si intitola la mucca perché la nipote di Chagall, che è tutt'oggi in vita, che ha i diritti, controlla tutte le didascalie delle sue opere, comunque è divertentissima, che sia mucca che sia capra, è proprio molto divertente. E da là a questa sezione proprio dedicata a tutti gli artisti che hanno lavorato sulla favola, sulla fantasia. Guardate questo gattone di George Grosz del 1929, di porcellana, questi enormi oggettoni di porcellana con colori acidi assurdi. E poi Carlo Oehlenschläger, anche alcuni autori che abbiamo voluto recuperare, che erano magari molto noti negli anni 60 e 70, vincitori del premio Mestre. Guardate che tecnica, questa si chiama La lanterna di Perrault, quest'opera. Quindi è assolutamente nel tema della fiaba, del gioco. Beh, è tutto un patchwork di tessuti stupendo. E lo stesso Perrault fa questi quadri che vedete in fondo, alla luna, alla fava, sono tutti quadri di invenzione, di fantasia. Allo stesso modo il mito, quindi il fauno, Pan, omaggio a Pan, che ci riporta un po' gli esordi simbolisti della prima sezione, e poi il Pan con il bonsai in testa di Claudio Parmigiani, opera. Considerate che molte di queste opere, tante di queste opere, io non le avevo mai viste esposte, nel senso che non avevamo mai avuto occasione di esporle a Capesaro. Noi abbiamo in esposizione 110-120 opere normalmente, con un patrimonio di oltre 6.000 opere. Tantissime di queste sono anche occasioni molto importanti per me, per noi, per tutti, per tirarle fuori, restaurarle, metterle in ordine e pubblicarle. Perché c'è un bellissimo catalogo, come abbiamo pubblicato per Kandinsky, come abbiamo pubblicato per altre mostre, per la donazione testa, dei cataloghi in cui studiamo le opere. Vi faccio un esempio, questo signore qui, Frank Barwick, non so se qualcuno lo conosca, sarebbe strano, perché lo dico perché è uno scultore austriaco che fu comprato alla Biennale di Venezia, ma fu il maestro della scultura in legno, prime del Novecento. Andava a Ruba per queste sue rappresentazioni di uccelli, di animali, di fauni, bene austriaco. Non ne sa più niente nessuno, perché questo ha avuto una malaugurata idea di suicidarsi, e quindi gli austriaci nel 1831, e quindi gli austriaci hanno fatto bene di dimenticarlo, ma totalmente. Quindi non c'erano dati biografici e quant'altro. Quando mi sono messa a studiare per questa mostra, avendo questa scultura che mi sembrava che dialogasse molto bene col piccolo fauno che si riposa di De Maria, no? E volevo esporla. Allora ho scritto al Museo del Belvedere di Vienna chiedendo, insomma, è vostro, è un autore vostro, che io non conosca Warwick ci sta, ma che non lo conosciate voi, che è vostro. Poi non è che a Vienna abbiano un milione di artisti, diciamo tra di noi, nel senso che come italiani è difficile anche che riusciamo a conoscerli tutti, ma i loro. E hanno detto, hanno appena fatto una mostra, mi hanno mandato il catalogo, hanno riscoperto questo autore, per dirvi, quindi non è solo l'importanza in generale del dialogo tra gli autori, ma anche delle singole opere, che devo dire, con un patrimonio così esteso, è sempre difficile tirarle fuori, ritrovarle, cioè le abbiamo sempre mantenute, però studiarle e sapere questo signore cosa ha fatto, se nemmeno gli austriaci l'avevano studiato, e questo sono tutto patrimonio del Comune di Venezia, che con questo tipo di iniziative noi continuiamo a mantenere. Finisco con questa, che è l'ultima opera della mostra, che è stupenda, ed è una, voi avete già visto il premio Mestre con Matteo Piccolo, che è conservatore del museo, e con Marco Dolfin. Bene, questa è un premio acquisto pervenuto con il premio Mestre di pittura del 2018, perché nel 2018 il Fondazione Musei Civici è stata coinvolta nel rinato Premio Mestre. Premio Mestre ebbe una stagione storica negli anni 50 e 60, appunto, dove entrarono opere di Ehrlich, ma anche di altri. Fu rinvigorito, diciamo, nel 2017 dal Circolo Veneto, Cesare Campa e in primis, e nel 2018 entrammo noi. Per giuria, diciamo, per il regolamento dal 2018, il vincitore entra nelle nostre collezioni. Questa è la vincitrice, che è una ragazza, direi, perché insomma è giovane, è del 90, è ancora giovanissima, di Milano, si chiama Marta Naturale, ed è un'artista che sta facendo una grandissima, bellissima carriera. E io volevo, a suggello, non solo perché è entrata nelle nostre collezioni, ma insomma noi abbiamo acquisizioni continue, ma perché questa dimensione sospesa di sogno e di favola, a parte la tecnica, che è una tecnica praticamente da miniaturista olandese del 600, e soprattutto era un sogno, una favola, immersa nella campagna, nella villetta, insomma nella vita quotidiana di tutti i giorni, probabilmente di Milano, o della, adesso c'è anche chi ha riconosciuto la casa, non so se esista o no, quello è indifferente, però la dimensione di sogno e di sospensione, ma non angosciante, perché almeno a me non trasmette particolare, insomma, dramma, è proprio questa idea anche del silenzio e anche della favola. Da qui io vedrei uscire un folletto, non vedrei uscire un mostro, però è la mia percezione, mi sembra un tempo fermo di sogno, e quindi con lei volevamo chiudere questo colore delle favole. Basta, non mi sto dicendo.
Domande, Presidente?
Certo.
Volevo capire, non ne so niente alla premessa, con i prestiti di opere da altri musei, in quei casi come funziona? Cioè, immagino sicuramente i costi di trasporto dell'opera, di assicurazione, certo. Eccetera, ma poi si va anche a pagare chi presta?
No. No, cioè, quello mai.
Era diciamo, per capire, no, perché no. Proprio non ne so niente, però
allora,
era una curiosità.
I prestiti di solito si paga, ovviamente si paga tutto il trasporto, e da chiodo a chiodo, cioè da quando parte, quando ritorna, l'assicurazione, e si paga l'accompagnatore che viene a controllare l'opera. Cioè, come noi quando prestiamo, noi prestiamo circa 250 opere all'anno, solo che a Pesaro. E sono tantissime, perché le mostre di arte moderna e contemporanea nel mondo sono tante. E quando prestiamo, appunto, ci pagano non solo il trasporto e l'assicurazione, ma anche l'accompagnatore che va in aereo, in treno, sì, sì, e dorme, dipende insomma, se si dorme una notte o meno, per controllare l'apertura della cassa e le condizioni dell'opera. Però non si paga una tassa, cioè non so come dire.
Sì, non sapevo se fosse una sorta di affitto,
no,
una cosa del genere.
No, assolutamente. No, nella reciprocità con le istituzioni, di solito le istituzioni prestano se un progetto gli piace o se lo ritengono qualitativamente importante. Quindi Israele ci ha prestato una cosa eccezionale perché gli era piaciuto il progetto, ma è stato molto difficile perché considerate che noi partivamo dal Candiani, quindi ci chiedevano ma il progetto è a Capesaro, ma il Candiani che cos'è? Perché il Candiani non ha, come ricordavamo in conferenza stampa, una storia espositiva internazionale. Quindi pian piano gli spieghi che com'è le dimensioni di sicurezza, le dimensioni di controllo climatico, allora si possono convincere. Pian piano più si, diciamo,
si va avanti, più,
più si va avanti, più sei facile, perché magari hai una storia espositiva più prestigiosa, allora puoi dire guarda che hanno già prestato questi, ovvio che quando chiediamo da Venezia, io il 21 di ottobre vi invito, apriamo una mostra enorme a Capesaro sul ritratto veneziano dell'Ottocento con 170 opere e rifacciamo la mostra che fece il primo direttore di Capesaro nel 1923 sul ritratto veneziano dell'Ottocento, Nino Barbantini. Abbiamo cercato opere dell'Ottocento veneziano, volti e ritratti per 2 anni. Ecco, in questo caso qui ovviamente chiedendo le opere per Capesaro, i musei conoscono le caratteristiche, conoscono già il museo. Per il Candiani stiamo costruendo una sorta di piattaforma di rispettabilità, cioè nel senso di reputazione, perché i musei non è che abbiano pregiudizi, ma non lo conoscono molto semplicemente. Quindi in questo caso abbiamo chiesto prestiti puntuali solo di Chagall, cioè abbiamo talmente tante opere su cui lavorare che l'unica cosa che mi serviva per il progetto era esatto, perché con un rabbino potevamo raccontare una parte, poi il rabbino è un'opera molto particolare di Chagall, cioè molto appunto bianco e nero, molto geometrica, avevamo bisogno di costruire altri aspetti, perché poi è un autore pazzesco.
Complimenti. Veramente.
Speriamo,
io delle consigliere le quali ringraziano tantissimo Elisabetta, perché dicono ma chi viene senza avere un supporto così, cosa ne capisce? Infatti le dicevo che parlavamo con Luigi che sarebbe per fare delle audioguide con la tua voce.
Ti sfondo i timpani. Della mostra?
Sì.
300.000 euro, l'ha detto il sindaco in conferenza stampa.